Immaginiamo per un attimo di trovarci sotto una pioggia gelida. C'è una nebbia così fitta che non si vede letteralmente a 2 metri di distanza.
Una situazione ideale, diciamo.
Esatto, la vacanza perfetta. Siamo ricoperti di fango dalla testa ai piedi, le mani sono completamente congelate e stiamo lì a scavare freneticamente la terra incastrata nelle ruote della bicicletta, a mani nude ovviamente. E nel frattempo, in tasca, uno smartphone da 1.000 euro sta praticamente annegando, morto per sempre.
Che ansia solo a pensarci.
Vero? Sembra l'incipit di un film horror, ma per i protagonisti della nostra chiacchierata di oggi, questo era semplicemente il secondo giorno della loro attesissima avventura in montagna.
È un contrasto a dir poco brutale. Sai, spesso si parte con l'illusione di poter dominare la natura con la tecnologia e la superpianificazione, per poi ritrovarsi ridotti alle azioni più primitive pur di sopravvivere.
Assolutamente, ed è proprio questo scontro tra aspettative e cruda realtà che esploreremo in questa nostra immersione profonda. Oggi abbiamo sotto mano il resoconto Dolomiti Bike Galaxy 2019. È un diario di viaggio scritto da Alfonso Calabrese.
Un testo davvero ricco di spunti.
Moltissimi. La nostra missione oggi è sviscerare questa epica avventura del team Bike & Ski. Vogliamo capire come un gruppo di amici abbia gestito non solo condizioni meteo estreme, ma anche disastri meccanici, differenze caratteriali e limiti fisici. E la cosa pazzesca è che sono riusciti a non uccidersi a vicenda. Anzi, ne sono usciti con un legame ancora più forte. Ok, analizziamo questo aspetto. Le vere avventure raramente seguono i piani originali, ma le dinamiche che si innescano quando tutto va storto sono affascinanti.
Concordo in pieno. Le storie di sopravvivenza sportiva offrono una lente di ingrandimento ineguagliabile sulla psicologia umana. Cioè, quando il comfort sparisce di colpo, le convenzioni sociali saltano. È in quei momenti di crisi acuta che emerge la vera struttura di un gruppo. Lì si testa davvero la tenuta delle relazioni.
E per capire quanto fosse solida questa struttura dobbiamo fare un passo indietro, a prima ancora di allacciare i caschi, diciamo.
Alla genesi del viaggio.
Esatto, perché questo viaggio nasce con un bagaglio emotivo piuttosto pesante. L'obiettivo era superare le scorie e le tensioni di una difficile spedizione dell'anno precedente, il 2018. Quindi, per ritrovare l'armonia perduta, decidono di puntare sulle Dolomiti per il settembre del 2019. I protagonisti sono Generoso, Roberto, Raimondo, Nicola e a fare da collante in mezzo a tutti, Alfonso.
Un ruolo cruciale, quello del paciere.
Assolutamente sì, e ne avrà un gran bisogno, perché prima ancora di scegliere gli hotel, scoppia quella che nel resoconto viene definita la guerra del mezzo.
Ah, la famosa disputa sulla bicicletta.
Proprio quella. Generoso e Roberto vogliono le e-bike, le biciclette a pedalata assistita, per coprire distanze enormi senza morire di fatica. Ci sa. Raimondo invece si erge a paladino delle cosiddette bici muscolari. Rifiuta il motore elettrico con la fierezza di un guerriero antico. La sua filosofia è: facciamo qualche chilometro in meno, ma facciamolo con le nostre gambe. Nicola a quel punto si chiama fuori per impegni e Alfonso si ritrova lì a dover mediare tra queste due fazioni.
È un dibattito molto attuale nel mondo del ciclismo oggi. Nasconde filosofie di vita completamente opposte. Da una parte hai la ricerca dell'efficienza e dell'esplorazione estesa, dall'altra c'è il purismo della fatica e dell'autosufficienza.
E qui arriva la parte davvero interessante, perché Alfonso non si limita a proporre un percorso e via, no, inizia a elaborare piani logistici con un'ossessione che ha dell'incredibile. Crea 4 piani principali.
Quattro piani, già di per sé è tanto.
Ma non è finita. Per ognuno di questi 4 piani sviluppa 7 o 8 varianti. Arriva a gestire qualcosa come 34 versioni dell'itinerario. 34.
Una mole di lavoro gestionale impressionante.
Incredibile. Il compromesso finale prevede di usare le e-bike per accontentare la maggioranza, ma di calibrare il percorso per non esasperare Raimondo. Puntano al giro dei 4 passi del Sella, circa 160 km e 2.100 metri di dislivello.
Un bel compromesso, tutto sommato.
Sì, ma a 48 ore dalla partenza, e sottolineo 48 ore, Raimondo chiede l'ennesimo cambio di programma per problemi di lavoro e Alfonso si rimette al computer. Ora, io mi chiedo come fa un gruppo a sopravvivere a 34 rinegoziazioni di un itinerario prima ancora di partire. Cioè, mi sembra di assistere a un negoziato dell'ONU, non all'organizzazione di una gita tra amici.
Capisco la perplessità. Ciò che è affascinante qui è il vero scopo di questa burocrazia estenuante. Non si tratta solo di logistica, vedi?
Ah no, e di cosa allora?
Alfonso sta tessendo una rete di sicurezza psicologica. Questa negoziazione infinita, per quanto esasperante possa sembrare, costruisce quello che in sociologia chiamiamo capitale sociale.
Ok, spiegati meglio.
Raggiungere un compromesso così sofferto, ovvero far accettare le e-bike a Raimondo, ma allo stesso tempo piegare il percorso alle sue esigenze, crea un patto di ferro tra di loro. È come se si dicessero implicitamente che hanno investito così tante energie solo per mettersi d'accordo che adesso questo viaggio deve funzionare per forza.
Ah, ho capito. Una specie di garanzia emotiva.
Esatto. È una riserva di resilienza che servirà disperatamente quando le cose andranno male. E come sappiamo, andranno molto male.
Decisamente. E quella riserva di resilienza viene messa alla prova appena mettono piede in Trentino. Dopo un viaggio piuttosto frammentato, chi in auto da Savona fin dall'alba, chi in treno da Napoli, si ritrovano a Canazei sotto un bel sole pomeridiano. Ritirano i mezzi a noleggio e sembra che l'idillio possa finalmente iniziare.
La classica quiete prima della tempesta.
Proprio così, ma generoso. Che nel gruppo è soprannominato il presidente, appena entra nel negozio di bici per il noleggio, viene colto da una febbre da shopping compulsivo. Invece di mettersi in sella, inizia a comprare guanti, magliette, accessori di ogni tipo e ignora completamente il fatto che il sole stia calando e che il tempo stringe.
Il presidente aveva altre priorità in quel momento.
Evidentemente. Roberto deve letteralmente trascinarlo fuori dal negozio per poter fare almeno una prima escursione verso il lago Fedaia, prima che faccia buio. Fanno questa salita durissima, si godono la vista sulla marmolada, mangiano strudel e tiramisù in quota. Ma io trovo geniale questo contrasto. Hai davanti le montagne più belle e imponenti del mondo. La natura selvaggia ti aspetta e la tua urgenza massima è comprare un paio di guantini nuovi. Non è un presagio di scarsa concentrazione.
Sembra un comportamento bizzarro, lo ammetto. Ma se colleghiamo questo al quadro generale dell'ansia pre-prestazione, assume perfettamente senso.
Davvero? In che modo?
Lo shopping frenetico di Generoso in quel momento è un classico meccanismo di coping. È un modo per gestire lo stress dell'imminente fatica. Comprare attrezzatura dà una falsa sensazione di controllo su un ambiente come quello dell'alta montagna, che è intrinsecamente incontrollabile.
Ah, chiaro. Ci si convince che con l'accessorio giusto si è protetti da ogni imprevisto.
Esattamente. È un'illusione di controllo psicologico. E questa illusione permea tutta la loro prima serata.
Infatti, anche quando scoprono che il treno di Raimondo ha un ritardo mostruoso, arriva a Bolzano solo alle 23. E loro cosa fanno? Risolvono il problema salendo in auto nel cuore della notte, guidando fino a Bolzano per recuperarlo. Nel resoconto raccontano perfino di aver incrociato due camosci che li fissavano nel buio. Sembra che tutto, dalla logistica agli orari dei treni, possa essere gestito con una carta di credito o un viaggio notturno in macchina.
Finché sei a valle, la modernità ti protegge.
Ma la montagna ha un modo molto particolare di smantellare le illusioni umane. Il secondo giorno, quella falsa sicurezza viene letteralmente lavata via da un diluvio universale e gelido, che trasforma il sogno in un incubo di fango.
Il passaggio dalla teoria alla pratica. È il momento esatto in cui l'ambiente smette di essere uno sfondo pittoresco da cartolina e diventa un antagonista attivo e spietato.
E che antagonista! Piove ghiaccio fin dal mattino. La nebbia avvolge tutto. L'itinerario li porta su un sentiero verso il passo Pordoi, che normalmente sarebbe uno spettacolo, ma l'acqua lo ha trasformato in un budello di fango e roccia scivolosa. Ed è qui che la tecnologia si ribella contro di loro.
Il rovescio della medaglia delle e-bike.
Esatto. Per far capire a chi ci ascolta quanto possa essere disperata la situazione, un'e-bike è fantastica finché il motore ti aiuta. Ma stiamo parlando di bestioni di metallo, motore e batteria, che pesano quasi 30 kg. Quando il fango argilloso riempie ogni fessura e blocca le ruote, non stai più pedalando una bicicletta, stai cercando di spingere in salita un cancello di ferro nel mezzo di una palude.
Un dettaglio tecnico fondamentale questo. Il vantaggio meccanico si trasforma rapidamente in una zavorra debilitante. Moltiplica lo sforzo fisico richiesto in condizioni che sono già al limite dell'ipotermia.
La situazione precipita in un attimo. Generoso scompare nella nebbia. Gli altri iniziano a urlare il suo nome. Il panico sale. Lo ritrovano molto più indietro, coperto di fango come una statua d'argilla. Sta scavando la terra dalla forcella a mani nude, nel tentativo disperato di far girare la ruota. E per completare il quadro, il suo costoso smartphone si è bagnato ed è morto, isolato completamente.
Un momento di vera disperazione.
Ma il disastro vero tocca ad Alfonso. Il fango si incastra nel movimento centrale, che praticamente è il cuore della bicicletta, dove si attaccano i pedali. Nel tentativo primitivo di liberare gli ingranaggi, usando un pezzo di legno trovato a terra, sì, un pezzo di legno, succede il patatrac. Il forcellino del cambio cede.
Ah, un classico guasto da fango estremo.
Per chi non mastica di meccanica, il forcellino è un piccolo pezzo di metallo progettato apposta per spezzarsi in modo pulito e salvare le parti più costose del cambio in caso di urto. Ma in questo caso non si spezza in modo pulito. Si piega in modo innaturale e finisce dritto in mezzo ai raggi della ruota posteriore, bloccando tutto. Fine dei giochi. Alfonso si ritrova a dover proseguire a piedi, spingendo questo macigno inservibile sotto la pioggia gelida.
La distruzione simultanea della tecnologia di comunicazione e di quella di locomozione. In quel momento si ritrovano spogliati di tutto ciò che dava loro sicurezza solo il giorno prima.
Completamente vulnerabili.
Però sai, è interessante notare come il resoconto non parli di litigi in questa fase. La crisi profonda ha l'effetto paradossale di unire il gruppo nell'unico obiettivo di uscire da lì. Nessuno accusa Alfonso per aver scelto quel percorso.
È vero, la sopravvivenza prende il sopravvento. Riescono finalmente a raggiungere un rifugio, il Burz. Sono fradici, infreddoliti, con 4 gradi all'esterno. E qui entrano in gioco quelle figure che nelle storie di sopravvivenza sembrano mandate direttamente dal cielo.
Il famoso fattore umano.
Esatto. Trovano Ignazio, un campano verace trapiantato in Trentino, che vede questi disperati, prova pietà per loro, carica uomini e mezzi distrutti sul suo pick-up e li porta in salvo a valle. Lo ribattezzano subito San Ignazio.
Un vero salvataggio.
Riescono ad arrivare al loro hotel a Corbara, il Garni Raetia. Si trascinano nel garage per cercare di darsi una lavata e lì si consuma una scena che ha del surreale. Il gestore dell'hotel li sorprende ed entra e fa loro una ramanzina epocale.
Invece di accoglierli con coperte calde.
Proprio così. Con un aplomb glaciale li rimprovera severamente per aver introdotto le biciclette infangate, sentenziando una frase tipo «Un buon biker pensa prima a pulire le bici e poi a se stesso». Cioè, è pazzesco. A me fa pensare a un generale inamovibile che passa in rassegna dei soldati appena sopravvissuti per miracolo a un'imboscata catastrofica e invece di rallegrarsi che siano vivi, li sgrida duramente perché non si sono lucidati gli stivali.
L'analogia è perfetta, fa davvero sorridere. Ma guarda che la reazione del gruppo a quel rimprovero è la vera chiave di volta psicologica della giornata. Non si infuriano, non rispondono male al gestore, nonostante lo stress estremo che hanno appena vissuto.
Nel diario si legge che si cospargono il capo di cenere, accettano la lavata di capo in totale silenzio.
Esatto. Ed è la dimostrazione di uno spirito goliardico intatto. Incassano il colpo, perché in fondo sono semplicemente euforicamente felici di essere vivi e al caldo. Quell'umiltà nell'accettare il rimprovero dimostra che l'ego è stato annullato dalla fatica, lasciando spazio solo al cameratismo e a un immenso sollievo.
Beh, si direbbe che dopo un'esperienza del genere, vicini all'ipotermia e con i mezzi a pezzi, chiunque deciderebbe di passare il resto della vacanza al chiuso, magari in una spa. Ma il terzo giorno ci regala dei veri e propri miracoli.
La resilienza tecnologica a questo punto.
Grazie alle indicazioni del leggendario Ignazio, trovano un negozio alla villa dove mettono il telefono annegato di Generoso in una sorta di forno essiccatore e gli danno in prestito un muletto, un vecchio Nokia 6010, uno di quei telefoni degli anni 2000 letteralmente indistruttibili.
Indistruttibili davvero?
E per la bici di Alfonso. Altro miracolo dolomitico. Un meccanico locale super professionale ha il pezzo di ricambio esatto. In mezz'ora rimette a nuovo la bici e chiede solo 24 euro per il pezzo, dicendo che per la manodopera se la sbrigherà lui con l'agenzia di noleggio. Lascia il gruppo a bocca aperta.
E qui attenzione, perché questa incredibile sequenza di fortune logistiche fa scattare una pericolosa ricarica di ottimismo nel gruppo. Hanno riavuto i mezzi, hanno riavuto un minimo di comunicazione e quindi la loro percezione del rischio si azzera di nuovo.
E infatti prendono una decisione che sfiora la pura follia. Fuori continua a piovere a dirotto, fa un freddo cane. E loro, invece di fare un tranquillo giro a valle per far riposare le ossa, decidono di puntare verso il cielo. Imboccano la ripidissima salita verso l'impianto Dunter Cepis a quasi 2.400 metri di quota.
Un azzardo non da poco.
Spingere quei bestioni in salita porta alla luce un nuovo incubo tecnologico, l'ansia da batteria. Generoso vede l'indicatore della sua e-bike scendere inesorabilmente, prima due tacche, poi una. Sa benissimo che se quel motore si spegne non c'è forza umana che possa spingere 30 kg di bici su quelle pendenze.
L'ansia psicologica si somma allo sforzo fisico.
E il freddo diventa un nemico spietato. Arrivati al passo sella, Generoso perde completamente la sensibilità alle mani. Non riesce più a frenare. Devono fermarsi d'emergenza sotto la tettoia di un rifugio per evitare un principio di congelamento. Ora, io non capisco. Hanno le mani paralizzate, rischiano di restare bloccati nel nulla con bici pesantissime, il meteo è pessimo. Perché non girare i tacchi e tornare in hotel? Che senso ha tutto questo?
Questo solleva una domanda importante sui processi decisionali umani in condizioni estreme. Spesso tendiamo a catalogare queste scelte come pura testardaggine, ma la psicologia comportamentale ci fornisce uno strumento più preciso. La fallacia dei costi irrecuperabili, o sunk cost fallacy in inglese.
Aspetta. Fallacia dei costi irrecuperabili. Non possiamo semplicemente chiamarla irrazionale e cocciuta insistenza maschile di chi non vuole ammettere la sconfitta? Perché dobbiamo scomodare l'economia per un giro in bici?
Capisco l'obiezione. La cocciutaggine è il sintomo visibile, certo, ma il meccanismo mentale sottostante è esattamente lo stesso dell'economia. Pensaci. Hanno investito energie in 34 versioni dell'itinerario, hanno noleggiato e-bike costose, hanno quasi perso la vita nel fango il giorno prima e hanno appena speso miracolosamente per riparare la bici di Alfonso.
Tutto lavoro che non vogliono buttare via.
Esatto. Quel cumulo di investimenti emotivi, fisici e finanziari crea una cecità temporanea. Il cervello dice loro che hanno già sofferto troppo per arrenderci ora. Sentono di dover far fruttare questo investimento a tutti i costi. Però c'è un dettaglio alla fine di questa giornata tremenda che dimostra una grande evoluzione nel gruppo.
Quale dettaglio?
Quando finalmente arrivano distrutti a Kanazei, la primissima cosa che fanno, prima di mangiare o di scaldarsi, è lavare meticolosamente le biciclette.
Ah, la lezione del generale albergatore.
Proprio così. Hanno interiorizzato la dura lezione del giorno precedente. Questo dimostra che non stanno solo sopravvivendo ciecamente agli eventi, ma stanno imparando ad adattarsi alle rigide regole non scritte della montagna.
Stanno imparando, è vero, ma l'energia umana ha un limite invalicabile. E l'ultimo giorno, il quarto giorno, la montagna presenta finalmente il conto totale.
È inevitabile.
L'itinerario originario per quel giorno prevedeva niente meno che i 7 trails del Fassa Bike Park, una roba per puristi della discesa. Ovviamente, con la pioggia che non dà tregua, il bike park viene annullato senza possibilità di appello. Decidono di ripiegare su un compromesso in Val d'Huron, che però si riveda un muro verticale asfissiante.
Anche con le e-bike deve essere stata durissima.
Anche con l'assistenza al massimo. Faticano a stare in equilibrio. Raggiungono il rifugio Micheluzzi completamente svuotati di ogni energia. E qui, davanti a un semplice teccallo, i diversi temperamenti si scontrano in un tiro alla fune che trovo onestamente esilarante.
È il momento del bilancio finale. Le maschere che abbiamo visto vacillare nei giorni precedenti cadono del tutto.
Assolutamente. Da una parte c'è Roberto. Forse mosso da un ultimo picco di endorfine o dalla semplice negazione della realtà, lui inizia a fantasticare di spingersi oltre, verso la lontanissima e onirica Valle di Siusi.
Inarrestabile.
Dall'altra c'è Generoso, il presidente. Lui ne ha semplicemente abbastanza. Ha esaurito il bonus di resistenza, ha visto l'inferno di fango e non vuole fare un metro di più in allontanamento. Vuole girare le bici e tornare all'auto, punto.
Comprensibile dopo quello che ha passato.
Il gruppo è paralizzato. Ed è in questo stallo che emerge la voce della ragione, paradossalmente proprio da Raimondo, il purista delle bici senza motore, quello che aveva causato le 34 versioni del piano.
Il difensore della fatica fisica che diventa l'architetto della diplomazia.
Esatto. Raimondo avanza una proposta salomonica, dice: facciamo così, proseguiamo per soli 2 chilometri, andiamo a dare un'occhiata, scattiamo una foto e poi torniamo giù. La cosa fantastica è che la proposta viene accettata all'istante, all'unanimità.
Un sollievo per tutti, immagino.
Ma il resoconto ci svela un dettaglio comico meraviglioso. Lo stesso Raimondo rimane lì, basito e perplesso, stupito che per la primissima volta in tutto il viaggio il gruppo abbia accolto una sua idea senza sollevare obiezioni.
Non ci poteva credere nemmeno lui.
Si mettono in marcia. Coprono i famosi 2 chilometri, si fermano davanti a una nebbia fitta che oscura completamente lo Shillar e, con un senso di pace assoluta, dichiarano ufficialmente chiusa l'avventura dolomitica. Il rientro alla normalità è uno schiaffo per tutti. Chi prende il Frecciarossa verso i 40 gradi di Napoli, chi torna in auto verso la costa Ligure di Savona. Ma l'immagine di Raimondo, confuso dalla propria improvvisa leadership, è la degna conclusione di tutto questo delirio.
Sai, se ci pensiamo a fondo, è proprio questo l'apice del successo della loro spedizione.
In che senso?
Hanno fallito quasi tutto quello che avevano pianificato.
Appunto.
Hanno fallito quasi tutti gli obiettivi tecnici fissati in quella famosa traccia numero 34. Non hanno fatto i percorsi previsti per intero, non hanno completato il bike park, ma hanno trionfato nella gestione delle dinamiche umane. E non è cosa da poco.
Capisco cosa intendi.
Saper rinunciare a un'ambizione irrealistica e trovare un compromesso finale in cui nessuno perde la faccia, ma tutti salvano l'amicizia, è il vero segno di maturità di un team vincente. Hanno ascoltato i segnali che la montagna inviava loro.
È incredibile come queste storie risuonino con chiunque abbia mai provato a organizzare un viaggio di gruppo. Tutti noi passiamo mesi a perfezionare i fogli di calcolo, cerchiamo di comprare l'equipaggiamento più avanzato, vero, generoso, sperando di blindare la vacanza contro ogni imprevisto.
L'illusione di poter pianificare l'imponderabile.
Ma come ci insegna l'avventura del Team Bike & Ski, la preparazione maniacale serve solo fino alla prima pozzanghera profonda mezzo metro. Quando il forcellino del cambio si infila nei raggi e la natura ti ricorda che tu lì sei solo un ospite sopportato a malapena, l'unica vera attrezzatura che fa la differenza non si può noleggiare in un negozio di canazzei.
Assolutamente no. È qualcosa di molto più profondo.
È la capacità di prendere un rimprovero con goliardia. È l'umiltà di lavare via il fango dalle bici imparando la lezione. Ed è la prontezza nel ridimensionare i propri sogni di gloria per il bene del compagno che non ha più sensibilità alle mani a causa del freddo.
Non si tratta mai solo della destinazione segnata sulla mappa. Si tratta di come assorbire collettivamente l'urto quando quella mappa diventa carta straccia sotto la pioggia gelida con le persone che si hanno accanto.
Completamente d'accordo. E questo ci spinge verso un pensiero conclusivo, quasi un paradosso da lasciare a chi ci ascolta oggi. Se ripensiamo ai viaggi della nostra vita, alle escursioni con gli amici o persino alle caotiche vacanze in famiglia.
Quelle non mancano mai.
Ma non è forse vero che le storie che ricordiamo con più affetto, quelle che raccontiamo mille volte a cena ridendo fino a perdere il fiato, sono esattamente direttamente proporzionali a quanti disastri catastrofici sono successi? Cioè, quando tutto fila liscio, la vacanza si dimentica in fretta.
Si confonde con la routine.
Ma quando il piano perfetto collassa nel fango, quando persino la tecnologia più costosa cede il passo a un vecchio telefono di 20 anni fa prestato da uno sconosciuto, ecco, è in quel momento esatto che smettiamo di essere dei semplici turisti con una tabella di marcia e iniziamo davvero a scrivere l'avventura migliore della nostra vita.